Il giovedì 8 ottobre, 27ª settimana del tempo ordinario, prima lettura, stolto nel libro della sapienza, e colui che attraversa il visibile non opera il passaggio all'invisibile. È proprio dell'intelligenza e della razionalità dell'uomo operare questo passaggio. Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice. Ma o il fuoco o il vento, l'aria veloce, la volta stellata o l'acqua impetuosa o le luci del cielo essi considerarono come dei, reggitore del mondo. Se affascinate dalla loro bellezza, le hanno prese per dei, pensano quanto è superiore il loro sovrano, perché le ha create colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpite da stupore per la loro potenza ed energia, pensano da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Sapienza 13, 1-5. Per natura l'uomo è capace di operare il passaggio dal visibile all'invisibile. Se non lo opera è segno che vi è una trasformazione della sua natura, così il Siracide. Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni contati e un tempo definito, dando loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì di una forza pari alla sua e a sua immagine li formò. In ogni vivente infuse il timore dell'uomo perché dominasse sulle bestie e sugli uccelli. Ricevettero l'uso delle cinque opere del Signore, come sesta fu concessa loro in dono la ragione e come settima la parola, interprete delle sue opere. Discernimento, lingua, occhi, orecchie e cuori diede loro per pensare. Li riempì di scienze e di intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male. Pose il timore di sé nei loro cuori per mostrare loro la grandezza delle sue opere e permise loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie. Loderanno il suo santo nome per narrare la grandezza delle sue opere. Pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita, affinché riconoscessero che sono mortali coloro che ora esistono. Stabilì con loro un'alleanza eterna e fece loro conoscere i suoi decreti. I loro occhi videro la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. Disse loro: guardatevi da ogni ingiustizia, e a ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo. Siracide 17, 1-14. Se i Galati non hanno operato questo passaggio dal visibile all'invisibile, è segno che sono stolti per cambiamento di natura. Da una natura governata e mossa dallo Spirito Santo e dalla sua sapienza, sono passati a una natura governata dalla carne e dalla sua stoltezza. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. L'Apostolo Paolo ha rappresentato loro al vivo Gesù Cristo crocifisso. I Galati hanno visto in Paolo Gesù Cristo crocifisso, hanno visto tutta la potenza della fede in Cristo operante in Lui. Ora, se la fede in Cristo Gesù opera un così grande prodigio, rappresenterà al vivo Cristo Gesù crocifisso, è segno che essa è purissima verità. Verità e falsità trasformano la storia. La verità che nasce dalla fede in Cristo Gesù fa di un uomo un'immagine viva di Lui. La falsità è un frutto o del rifiuto di credere in Cristo Gesù o del ritorno nella non fede di un tempo. Trasforma la natura in stoltezza e in insipienza, le dona l'immagine del male. Paolo si è offerto ai Galati come vera immagine di luce, gli altri come immagine di tenebra. Cosa hanno fatto i Galati? Hanno abbandonato l'immagine della luce per diventare anche loro immagine di tenebra. E questa è la stoltezza di natura. Essa è vera trasformazione della loro luce in tenebra e della sapienza in insipienza. Quando la natura da luce diviene tenebra, dal cuore di tenebra anche i pensieri sono di tenebra. I pensieri di tenebra sempre combatteranno i pensieri di luce. Il combattimento è per natura di tenebra e di stoltezza. La natura di tenebra diviene natura di luce solo per la fede in Cristo. Si crede in Cristo, ci si trasforma in Cristo, ci si conforma a Lui, si diviene natura cristica, natura di luce. Leggiamo Galati 3, 1-5. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Cristo Gesù crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che, dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto in vano, se almeno fosse in vano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Quale portente ha operato lo Spirito Santo in mezzo ai Galati? Il portento dello Spirito Santo è uno solo. La trasformazione della natura che vive secondo la carne e segue le sue passioni in natura tutta spirituale che viene mossa e condotta dalla luce, di luce in luce. Lo Spirito Santo per questo viene fuso nel cuore dei credenti in Cristo Gesù, per trasformare l'uomo secondo Adamo in uomo secondo Cristo. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portente in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Oggi questa fede sta morendo in molti discepoli di Gesù. Perché questa fede sta morendo? Perché si pensa che è possibile che senza Cristo Gesù, senza l'inserimento della nostra natura nella sua natura e senza la partecipazione della natura divina, si possa vivere da natura secondo lo Spirito, natura nuova, natura capace di fare il bene. Se l'uomo potesse farsi da se stesso una natura nuova, non avremmo più bisogno di Cristo Gesù, della fede in Lui. Ma oggi è questa l'eresia che ci sta consumando. Crediamo, predichiamo, insegniamo, affermiamo, scriviamo che basta la volontà per operare il bene. Ignoriamo che la volontà è parte della natura. Se la natura è corrotta, anche la volontà è corrotta. I pensieri sono corrotti, il cuore è corrotto. Natura corrotta, pensieri corrotti, volontà corrotta, desideri corrotti. L'Apostolo Paolo è fermo nella sua fede. La natura corrotta giunge fino a soffocare la verità e nell'ingiustizia. Ecco cosa scrive nella lettera ai Romani. Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifestato, Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da Lui compiute, esse dunque non hanno alcun motivo di scusa. Perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi. perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infame. Infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritengono di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne. Sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidi, di liti, di frodi, di malignità, diffamatori. Maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori. Insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tale cose meritano la morte, essi non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. Romani 1, 18, 32. Ma per molti l'Apostolo Paolo appartiene alla preistoria della fede in Cristo Gesù. Ora tutte queste cose, frutto della natura, secondo Adamo, sono considerate acquisizione di civiltà e ammodernamento della fede. Ormai la fede di un tempo si insegna che va abbandonata. L'uomo può vivere secondo la sua vecchia natura, ma poi cosa succede? Che la vecchia natura produce opere di morte e non di vita in ogni altro campo. Ma noi stolti per natura continuiamo a predicare che tutto è dalla volontà e dal pensiero. Come un albero cattivo per volontà mai potrà produrre frutti buoni, così una natura cattiva per volontà mai potrà produrre frutti buoni. Natura cattiva, frutti cattivi, natura buona, frutti buoni, ma la natura buona è frutto solo dello Spirito Santo per la fede in Cristo Gesù. Lettura del Vangelo. Anche se l'uomo è di natura buona, natura trasformata dallo Spirito Santo per la fede in Cristo Gesù, mai diventerà principio, fonte, sorgente autonoma. Mai dalla sua natura potrà trarre tutto il bene necessario alla sua vita. Ogni bene discende sempre dal Padre dei Cieli, per Cristo e nello Spirito Santo. Ogni bene va chiesto al Padre con preghiera fiduciosa. Qual è l'insegnamento che Gesù dona oggi sulla preghiera? Essa deve essere elevata al Padre con invadenza. Invadenza significa che bisogna bussare al suo cuore finché il bene non sarà stato ottenuto. L'invadenza, la perseveranza, la costanza, la non interruzione alla preghiera è essenza della preghiera stessa. Quando si prega senza invadenza, attestiamo al Signore che non abbiamo realmente bisogno di quanto gli stiamo chiedendo. L'amico che va dall'amico per chiedergli dei pani ha veramente bisogno di quei pani e bussa finché non sono nelle sue mani. Ecco le parole che vanno messe nel cuore. Vi dico che anche se non si alzerà a dargliele perché è suo amico, almeno per la sua impedenza si alzerà a dargliene quante gliene occorrono. Immagine di invadenza nel Vangelo è la donna cananea. Lei con la sua insistenza obbliga Gesù Signore a concedergli il miracolo. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mio figlio è molto tormentato da un demonio». Ma egli non rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando?». Ma egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Matteo 15, 21, 28. Questa donna mai avrebbe lasciato Cristo Gesù senza aver prima ottenuto la guarigione di sua figlia. Leggiamo il testo di Luca 15, 5, 13. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa e io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a dargliele perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quante gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Una seconda verità va messa in luce, meditando il Vangelo offerto oggi alla nostra attenzione. Gesù ci insegna che il Padre una cosa sola vuole che gli si chieda: lo Spirito Santo. Perché va chiesto solo lo Spirito Santo? Perché tutte le altre cose sono già nostre. Il Padre sa di cosa abbiamo bisogno e già le ha predisposte per noi. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché è Lui che deve condurre la nostra natura ad una novità spirituale sempre più nuova. È lo Spirito del Signore che deve operare la nostra piena spiritualizzazione di tutta la nostra natura, anima, spirito, corpo. Se lo Spirito non è chiesto, se ogni giorno non viene ravvivato, a poco perde il suo vigore in noi e noi torniamo nella nostra vecchia natura. Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. La Chiesa, nella sua preghiera, così invoca lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Quando lo Spirito Santo cresce in noi, anche noi cresciamo in Lui. Crescendo in Lui cresciamo in Cristo, crescendo in Cristo cresciamo in umanità. Senza una reale, quotidiana, costante crescita nello Spirito Santo, la nostra vecchia umanità impone la sua legge di stoltezza e di morte. Madre del Signore, donna colomba di Spirito Santo, ottienici dal Padre, per Cristo Gesù, la grazia di crescere nello Spirito Santo. Cresceremo in umanità, diverremo veri strumenti nelle mani del Padre per manifestare al mondo tutto il suo amore eterno con il quale lui ama ogni uomo. Amen.